La Siria è il nuovo fronte aperto delle tensioni internazionali. L'avanzata dei ribelli jihadisti impegna anche Russia, Iran ed Hezbollah, sostenitori del regime di Bashar al-Assad, e preoccupa il mondo. Mentre a Gaza si continua a morire sotto i bombardamenti israeliani, in Libano la tregua, pur nella sua fragilità, pare reggere. In Italia e più in generale nel mondo dell'automobile in crisi si guarda l'addio dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, che lascia in un momento delicato anche per i rapporti tra il governo italiano e l'ex Fiat. Infine c'è la Sicilia. È il 2 dicembre e l'acqua scarseggia ancora. I sindaci dell'Ennese occupano una diga per non far deviare il flusso verso Caltanissetta, una sorta di guerra tra poveri che fa emergere in maniera ancora più dura la realtà nella quale si vive nell'isola. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Alle 5 ho la sveglia, preparo il caffè. Alle 6 monto in auto, ma qualcosa mi manca, di Simone Spezia la rassegna stampa. Ma ecco che arriva, 6:30 spaccate. Arriva Simone, ci dà tante legnate.
24 Mattino, di Simone Spezia.
Grazie, caffè appena preso.
Figured out it's a bad design, accepting the patches and wheels of a positive mind.
Non so se è chiara a tutti la dimensione di quello che sta avvenendo in Sicilia in questo momento, perché a me continua a sembrare pazzesca questa situazione. Dove nelle scorse ore alcuni sindaci, quelli di Troina, Nicosia, Ceramica, Gagliano Castelferrato, hanno occupato la diga d'Ancipa, appunto. La protesta è contro la decisione della cabina di regia regionale sull'emergenza idrica. E questa decisione cosa prevede? Prevede di ripristinare l'erogazione verso la provincia di Caltanissetta. E uno dirà: ma questi sindaci dell'Ennese sono egoisti, brutti, cattivi, non volete dare l'acqua a Caltanissetta. E però i cittadini dell'Ennese ricevono l'acqua una volta ogni 7 giorni e quindi è veramente una guerra tra poveri. È una tra le più importanti infrastrutture idriche dell'isola, capacità di 50 milioni di metri cubi di acqua. Tra l'altro i sindaci e i manifestanti sono stati denunciati perché hanno forzato lo sbarramento delle forze dell'ordine e poi hanno portato danni agli impianti, hanno manomesso il quadro elettrico e la chiusura della valvola che alimenta l'esercizio dell'acquedotto proprio in direzione di Caltanissetta. E scrive Davide al 349-238-6666: sì, ma hai visto che acqua c'è dentro quella diga? È marrone, è solo una pozzanghera. Sì, c'è anche questo, certo, certo. A me continua, ripeto, a sembrare una situazione che completamente fuori dalla normalità, ma soprattutto fuori dalla normalità in un paese come il nostro, che dovrebbe essere fra i 7 paesi più industrializzati del pianeta, nel quale servizi base come questi dovrebbero essere scontati. Cioè, è una cosa per cui la sera torno a casa e mi posso fare la doccia, la sera torno a casa e posso riempire la pentola per cucinarmi una pasta.
Fermali tu. The only thing standing
between you rising up out of the fog. Oh, a proposito di occupazioni e di, vogliamo chiamarle ribellioni, civili o meno civili, perché poi se hanno commesso dei reati chiaramente non sono granché civili quelle ribellioni dei sindaci. Segnalo, e ne dà notizia il Messaggero, che ci sarà un sit-in senza cori né striscioni, una manifestazione silenziosa convocata dai presidi delle scuole, a partire dalla lettera inviata dalla preside del Virgilio contro le occupazioni. E le adesioni si stanno moltiplicando. Siamo con loro, dice Cristina Costarelli, dirigente dell'Istituto Galileo Galilei di Roma e a capo dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. Dall'inizio dell'anno sono già 7 i licei romani interessati dalle proteste e aumenta continuamente il numero di occupazione. Oh, tra l'altro, sì, fa notare un ascoltatore sulla Sicilia, non vogliono nemmeno il termovalorizzatore. Sì, vero, vero, perché Schifani ha detto che vuole fare 3 termovalorizzatori e protestano tutti contro il termovalorizzatore. Ragazzi, uno poi a un certo punto è autonomo e si becca quello che c'ha. Anche questo è vero per certi versi. Ripeto, io lo trovo allucinante. E molte domande dovrebbero farsi i siciliani sulla classe dirigente che hanno eletto in questi anni e sulle cose a cui hanno guardato invece di guardare alle cose importanti. Perché poi ricordiamoci sempre, sempre, che a dominare chi sceglie è il cittadino, e qua troppe volte in maniera consolatoria iniziamo male il lunedì, ci diciamo alla politica brutta, cattiva, e chi li vota? Li voti tu o li vota qualcun altro? O ti vengono calati dall'alto? Beh, un po' a volte ti vengono calati dall'alto, con i listini bloccati e tutte queste cose. Però, Va bene. Che c'è Carmelo? Dimmi tutto. Prego.
Sì.
Sto calmo. Dunque, e che giornata è oggi? È ancora una giornata che si caratterizza evidentemente per l'attualità internazionale. È un'attualità internazionale che ci porta in un altro luogo, la Siria, che un po' avevamo lasciato da parte, quasi dimenticato dopo quella guerra civile di 13 anni fa, iniziata 13 anni fa e poi solo parzialmente conclusa grazie all'intervento a fianco del regime di Bashar al-Assad della Russia, è una specie di, per così dire, accordo che si era trovato. Una Siria che in realtà ci è sembrata quasi in certi momenti pacificata sotto il regime di Bashar al-Assad, ma era solo una svista, no? Era il non guardare attentamente quello che succede a livello internazionale, una Siria divisa in una zona più vasta sotto il controllo di Damasco e poi tante altre piccole zone, tra cui quella che è in mano ancora oggi al gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, che è quello che ha lanciato un'offensiva e che gli ha permesso sostanzialmente di conquistare l'importantissima città di Aleppo. Un gruppo jihadista che, insomma, parliamo del regime di Bashar al-Assad, naturalmente, supportato dalla Russia, supportato dall'Iran, supportato da Hezbollah, ma non è che dall'altra parte ci siano, se consentite, dei santarellini. Parliamo di un gruppo jihadista, prima vicino ad Al-Qaeda, che poi ha lasciato Al-Qaeda per prendere, per così dire, una direzione un po' meno rivoluzionaria, se così possiamo chiamarla, è un po' più attenta alla politica pura e semplice. Politica pura e semplice, che però da quelle parti si fa con le armi. Tra i 12 e i 15.000 uomini avrebbe questa forza e probabilmente ne crescono, cioè ne aumentano. L'avanzata continua. Il Ministero della Difesa siriano ha annunciato che l'esercito lancerà presto un contrattacco dopo uno stallo nella risposta che appunto gli ha permesso l'avanzata. La Russia è intervenuta con dei bombardamenti, ma naturalmente la Russia è distratta per suo conto da quello che sta avvenendo in Ucraina e quindi probabilmente il supporto che avrebbe che aveva effettivamente dato al regime di Bashar al-Assad prima, in questo momento non è possibile, ed è anche un fronte, se volete, di distrazione, tra virgolette, per la Russia. russi a fronte di quello che sta succedendo. Tra le altre cose, il raid russo ha colpito le strutture dei francescani ad Aleppo. Il vescovo di Aleppo, Anna Jalouf, un francescano della custodia di Terra Santa, intervenuto a Rai News 24.
Quasi il 90% della città sta nelle loro mani. Ancora sono un po' di piccoli spazi, ancora stanno nelle mani dei curdi, perché l'esercito si è ritirato completamente, sia le forze armate che la polizia segreta.
E invece ospite a In Mezz'ora l'ambasciatore italiano a Damasco, Stefano Ravagnan. Via.
Sono milizie che, più che la Turchia, le Nazioni Unite listano come terroriste, quindi hanno tutto l'interesse a dare questo messaggio e anche a cercare di, come dire, presentarsi come liberatori, e quello che fanno in questi giorni. Ovviamente la situazione è ben più complessa di questo, perché intorno a quella zona, come sappiamo, gli attori sono tanti, diversi e contrapposti.
In una situazione nella quale tutto si intreccia, no? In quell'area, evidentemente, una parte degli armamenti che arrivavano ad Hezbollah transitavano esattamente dalla Siria e non a caso Israele ha colpito più volte la Siria nell'ultimo periodo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu dice: monitoriamo costantemente ciò che accade, siamo determinati a difendere gli interessi vitali dello Stato di Israele e a preservare i successi della guerra, e dice: manteniamo, no, cerchiamo di far rispettare in modo molto rigoroso il cessate il fuoco in Libano. Che cosa c'è ancora su questo fronte da tenere presente? Se vi ricordate il momento più duro della discussione in merito alle migrazioni che c'è stato in Europa, il momento nel quale per esempio la Germania di Angela Merkel decise di aprire decisamente, il momento nel quale tutta Europa decise di pagare una sorta di pizzo alla Turchia di Erdogan perché si tenesse i migranti, partiva tutto esattamente dalla Siria, e quindi la preoccupazione che adesso avvolge questa parte del mondo è su questo. Lo dice piuttosto esplicitamente il ministro degli esteri Antonio Tajani.
In una situazione confusa ed articolata, il vero rischio per noi è che ci siano, a causa di questa nuova guerra civile, un collasso migratorio.
Cosa succede sugli altri fronti, sul fronte medio orientale, che a Gaza oltre 40 palestinesi, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano, secondo l'agenzia UAFA, l'agenzia locale. Fonti mediche ne hanno parlato di 100 vittime nel complesso solo nelle prime ore della giornata di ieri. C'è un problema ancora una volta di flusso di aiuti umanitari e di come questi aiuti umanitari arrivano e di come questi aiuti umanitari vengono distribuiti, perché spesso preda di bande armate o la stessa Hamas, che tende ad accaparrarsi gli aiuti. Israele dice che è la seconda questione, cioè dice: gli aiuti arrivano ma poi Hamas se ne appropria. Nel frattempo pare reggere la tregua in Libano. Gli altri fronti sono naturalmente quello ucraino innanzitutto, dove notizie più interessanti arrivano dai problemi che sta vivendo l'Ucraina in questo momento. Da una parte i dati forniti oggi su internet, poi nella versione online, oggi sul quotidiano, dal Financial Times. Ogni mese solo in Polonia circa 12 militari ucraini disertano mentre sono impegnati in esercitazioni militari. Da gennaio a ottobre di quest'anno, quindi in 10 mesi, i pubblici ministeri ucraini hanno aperto 60.000 procedimenti contro i militari per aver abbandonato le loro posizioni. In questi ultimi 10 mesi i processi aperti contro persone che disertavano sono pari a tutti quasi il doppio rispetto al 2022 e al 2023 messi insieme. Ok, quindi è un segnale di una certa negatività naturalmente per Kiev, mentre uno scandalo di corruzione fa tremare il ministro della difesa che ha sostituito il suo predecessore, si chiama Rustem Umerov. Il predecessore Oleksiy Reznikov era stato accusato di corruzione e aveva dovuto lasciare, un altro scandalo di corruzione per proiettili difettosi al fronte, e quindi con qualcosa che ha strettamente a che fare appunto con l'azione ucraina al fronte. Sta tremando la posizione di Umerov. E poi naturalmente per l'Italia, e non solo per l'Italia, c'è la scossa che arriva nel mondo dell'automotive, dove l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha presentato le dimissioni con effetto immediato, accettate dal consiglio di amministrazione. Nei prossimi mesi, finché non verrà trovato un sostituto, l'azienda verrà sostanzialmente guidata da John Elkann, in una fase delicata per tutto il settore, anzi delicatissima, dove ieri per esempio i dipendenti di Volkswagen hanno annunciato uno sciopero molto duro. Ci torneremo poi in rassegna stampa subito dopo il GR delle 7. Intanto il traffico.
È lunedì mattina, provi una nuova strada statale, ma c'è sempre spezia e traffico.
24 mattino.
Vogliono fare il ponte sullo stretto e poi non hanno gli invasi, magari cambiare qualche tubo forse sarebbe più utile.
Sì, è vero, decidono sempre i cittadini, ma vai a votare, li hai votati tutti, non è cambiato niente. Non vai a votare, sei un qualunquista. Protesti, sei un sovversivo. Non siamo messi bene.
Se ne frega di Cattanisetta, l'importante è che troviamo l'acqua su Marte, dai Simone.
Dai, però ragazzi, non si può andare avanti con questo. Che cosa succede alla musica, Carmelo? Ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi tecnici, quindi tocca. Oh, siamo riusciti ad abbassare il volume. No, ci sono dei problemi tecnici, quindi evidentemente non si abbassava l'audio della base. No, dico ragazzi, evitiamo il benaltrismo, però questa storia. Ah, il ponte sullo stretto, e però non c'hanno l'acqua. E cerchiamo l'acqua su Marte, però non la troviamo a Caltanissetta. Cioè, non è questo il ragionamento. Uno può fare le due cose, le tre cose, le quattro cose, le può fare, si possono fare contemporaneamente. Cioè non ci soffermiamo su quello, per favore, perché quello diventa uno slogan senza senso, perché poi il tema è sempre quello, ce l'abbiamo raccontato mille volte. Quando metti i soldi in un... Io non dubito, e lo ricostruiremo a un certo punto, quanti soldi sono stati dati alla Sicilia per rifare le condutture e quanti soldi sono stati spesi e come sono stati spesi. Perché non è un problema di quattrini, e lo sappiamo perfettamente tutti quanti, nella nostra quotidianità sappiamo perfettamente che funziona così. Piccola nota, prima di passare al prossimo argomento, ed è per l'ascoltatore Andrea, che dice... Kiev, si pronuncia Kiev, non Kiev, come dice lei. Kiev è la pronuncia ucraina, e dato che è stata fin dall'inizio una richiesta da parte degli ucraini di pronunciarla come la pronunciano loro e non come viene pronunciata in russo e come viene pronunciata al momento dell'occupazione sovietica, la scelta è di pronunciarla Kiev, e continueremo a pronunciarla Kiev. Dunque, la settimana scorsa l'Australia ha approvato questa legge molto discussa sul vietare agli under 16 di utilizzare i social. Poi come possa essere applicata questa norma, vabbè, ne possiamo discutere all'infinito e che complicazioni ci sono dietro. In Italia giace in Parlamento una legge che non è così dura, non è così drastica, però ha qualche parallelismo. È una legge bipartisan, in realtà, firmata da maggioranza e opposizione, dunque. E tra i firmatari e gli estensori c'è Lavinia Mennuni, che è senatrice di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Infanzia e Adolescenza e cofirmataria di questo DDL. Buongiorno Mennuni e bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, cosa prevede la legge che vorreste che fosse approvata?
Allora, dunque, in realtà la legge ha avuto un iter abbastanza rapido, perché è stata presentata a maggio e sappiamo che con il bicameralismo è tutto molto complesso. Comunque diciamo che prevede di vietare i social media fino all'età di 15 anni. Ovviamente i genitori possono valutare che il loro ragazzo sia maturo e quindi possa accedervi prima, quindi vi è sempre la possibilità di accedere prima dell'età da noi statuita, ma La legge sarebbe quella di vietarlo fino a 15 anni e di tutelare i baby influencer, che sono i ragazzini, i bimbi, i bambini che spesso noi vediamo per molte volte fare dei video magari pubblicitari e che al momento non hanno alcun tipo di regolamentazione. Quindi è un disegno di legge meramente rivolto alla tutela del minore nella dimensione digitale, una richiesta molto forte che ci è arrivata soprattutto dai genitori, che hanno raggiunto una consapevolezza di quello che può essere la difficoltà della gestione di forme di dipendenza che i ragazzi vanno ad assumere nei riguardi di questo tipo di tecnologia, e che purtroppo si sono riscontrati maggiormente, si sono rinvigoriti notevolmente durante la fase del Covid, in cui soprattutto gli adolescenti sono stati tenuti per molti giorni in casa chiusi con la didattica a distanza.
Senta Mennuni, c'è l'osservazione che viene sempre fatta in questi casi, è la seguente: però qua non è un problema di vietare o non vietare, è un problema di educazione, di insegnare a gestire, no, questi strumenti che spesso nemmeno gli over 40, gli over 50 sanno gestire nel modo adeguato, e a volte ci fanno anche delle cose piuttosto pericolose.
Allora, assolutamente quello che lei sta segnalando è un grande tema. Infatti uno degli articoli, comunque lei consideri che questa legge è stata presentata e siccome è un po' pionieristica, così come lo è stato l'azione del governo australiano, è chiaro che abbiamo ascoltato tutti quelli che sono coloro che sono interessati a questo provvedimento, quindi non solo i movimenti dei genitori, le associazioni relative, pedagogisti, psichiatri, psicologi infantili, ma ovviamente Big Tech, quindi tutti i vari organismi che si occupano di questo, che possono essere Meta, TikTok, eccetera. E devo dire che è stato fatto un grande lavoro per cercare di armonizzare gli aspetti, perché nessuno vuole andare a demonizzare Internet, anzi è una grandissima ricchezza, auspichiamo che si sviluppi sempre di più, ma deve essere un pochino regolamentato perché non è a misura di minore. In tutte le indagini conoscitive, pensi, della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza che abbiamo fatto in questo primo anno e mezzo su qualunque tema, sull'anoressia piuttosto che la criminalità minorile, comunque tutti partivano dal tema dell'incremento di fenomeni legati ai social media. Questo non vuol dire, ripeto, criminalizzarlo, anzi abbiamo apprezzato e scoperto che molte piattaforme stanno facendo degli enormi sforzi per cercare, per esempio, di pubblicizzare a loro volta il parental control, che è uno strumento molto utile, però fino all'età di 13 anni. Quindi il tema è, noi non crediamo solo nel divieto, ho concluso il ragionamento, sì, ma anche nel fatto che si crei una consapevolezza, grazie anche a questo disegno di legge che abbiamo presentato, come diceva lei, a livello bipartisan, fra i genitori, che spesso non si rendono conto del pericolo che ci può essere, senta, se non ben gestito.
Mi spiega però questa cosa del divieto non divieto, nel senso che lei mi dice c'è un divieto fino a 15 anni e però poi il genitore può dire vabbè, per me questo divieto non vale. Come funziona? Perché poi...
Allora, intanto bisogna prima di tutto che vi sia un age verification effettivo, perché a oggi tu è vero che non puoi accedere fino a 13 anni e ricordiamoci
ma
che
lo fai e lo sappiamo perfettamente, no?
Parla di un'altra fascia d'età perché arriverebbe fino a 16 il potenziale divieto, l'Australia l'ha previsto fino a 16, noi in questo disegno di legge immaginiamo che 15 sia più, diciamo, equilibrato.
Sì.
E può accadere però che un genitore valuti che una certa application possa essere invece adeguata alla maturità raggiunta dal proprio figlio o dalla propria figlia. Quindi non è che noi vogliamo essere rigidi, semplicemente riteniamo che però lì dove invece oggi la società è cambiata, le famiglie sono cambiate, la madre lavora, il padre lavorano, questi ragazzini spesso sono soli. Noi vi ricorderete il caso del decreto Caivano, che è nato da quelle violenze atroci che si sono avute recentemente. Noi riteniamo che sia utile che ci sia una regolamentazione. Le faccio un altro esempio: quando è stato inventato l'autoveicolo,
però le ripeto, non ho capito, no, ma proprio praticamente, mi scusi Mennuni, è proprio capire come funziona praticamente una cosa di questo genere,
allora,
perché uno o vieta o non vieta, no? È come la storia italiana del divieto assoluto.
Immaginiamo che la legge venga approvata domani mattina. Lei domani mattina prova ad accedere e le chiedono su alcune app che l'agenzia Agicom valuta essere necessitanti di questo divieto, perché ci possono essere contenuti non soggetti ad editing dove chiunque si sveglia la mattina e pubblica quello che vuole e che quindi possono influenzare i minori, vi è il divieto, quindi tu puoi accedere la prima volta se dimostri di avere raggiunto i 15 anni di età. Può accadere che un genitore decida che il proprio figlio possa accedere a 14, perché magari a 14 ha raggiunto ormai, secondo lui, una maturità adeguata, e allora lì ci può essere questo escamotage del genitore che valuta l'età del minore, ma la legge statuisce che la maturità ritenuta genericamente adeguata per poter avere quegli strumenti intellettuali di maturità, di coscienza adeguati per affrontare determinati contenuti che non sono attualmente soggetti a nessun editing, come la sua radio, come le televisioni, come qualunque altra cosa, debba avere 15 anni. Ecco, questo è quello che noi riteniamo che possa essere equilibrato per, da una parte, tutelare il minore e dall'altra garantire che continuino a sviluppare adeguatamente internet e le tecnologie. L'ultimo esempio, glielo sto facendo prima, scusi se mi ha interrotto, no, ma vorrei riprenderlo perché è importante. Gli autoveicoli, quando sono stati inventati, non c'erano regole, non c'erano codici, non c'era nulla. Quando ci sono stati i primi incidenti, si sono cominciati a decidere le regole, quindi metti la cintura di sicurezza, il limite di velocità è questo, perché ci sono stati morti. Secondo lei non si sono sviluppate, non si sono vendute autoveicoli? Sì. Quindi non vi è nulla di oscurantista, nulla di desideroso di vietare cose che invece possono essere utili per tutti, ma il desiderio però di tutelare,
di regolamentare. Ho capito. La ringrazio, grazie Lavinia Mennuni, senatrice dei Fratelli d'Italia, componente della Commissione Infanzia e Adolescenza, cofirmataria di questo DDL sul tema con altri parlamentari di altra estrazione politica. C'è GR24, ci risentiamo subito dopo 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.